Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, Palla in Tribuna, inizia la settimana su Radio Parma. Allora vi faccio subito un promemoria. Inizia e finisce oggi con Palla in Tribuna, perché sapete, quando c'è la sosta poi ci fermiamo. Quindi tutto quello che avete da dire sul Parma e molto più ce lo scrivete al 333-9200-170 oggi. Sì, mi sono già sommerso dai messaggi. Vi chiedo di essere, non dico telegrafici, ma poco di più, perché ho dei messaggi lunghissimi, vorrei leggerli tutti. So che c'è tanta delusione per la sconfitta contro la Cremonese e ci dedicheremo a questo nel corso della puntata. E, insomma, davvero, già diretta live l'altro giorno ho ravvisato un panorama di messaggi veramente durissimi, con squadra, tecnico, società. Vabbè, noi li analizziamo, e stasera c'è Bar Sport su 12 TV Parma. Ne leggo alcuni, poi dopo sentiamo il servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto e poi andiamo dal primo ospite, che sarà Paolo Grossi. Allora, il primo messaggio è di Bobo: siamo in palese difficoltà mentale, non serve infierire. Mi soffermo sui numeri. Il Parma ha fatto una media di tiri in porta di 2.7 a partite, quasi 5 subiti, e fatto un gol ogni 4 tiri, praticamente uno ogni 3 tempi di gioco. E poi mi hai allegato un Excel graditissimo, adesso me lo inoltro sul telefono e poi cerco di approfondire. Ti ringrazio, Bobo. Adesso, se riesco, lo apro, però vediamo, compatibilmente con i tempi e la lunghezza dei messaggi, no? Sono lunghissimi. Lorenzo: il progetto, se così lo vogliamo chiamare, del Parma fa acqua da tutte le parti. Non c'è un progetto tecnico, il Parma ad oggi sa fare solo catenaccio. Non c'è un progetto stadio, non c'è un progetto di crescita sostenibile. Di buono ci sono solo i 34 punti racimolati finora, regalati dalla dea bendata. Questo è Lorenzo. Questo è invece un messaggio di Luigi R: sono deluso come penso tutti gli altri. Facciamo quei 2 o 3 punti che servono alla svelta. Pisa e Sassuolo giocano meglio della Cremonese. Occhio Parma. Saluti da Luigi. Andiamo sempre anche con chi ci ha scritto già in mattinata. Questo è Andrea P: dopo una sconfitta come quella di sabato, noi tifosi siamo arrabbiati e delusi. Quest'anno abbiamo una classifica ottima, ma penso ottenuta più per fortuna che per meriti. Infatti, statisticamente non è mai capitato che una squadra che segna così poco riesca a fare tanti punti. Non penso possa ricapitare, perciò spero per il futuro che la società intervenga per non farci rivivere una stagione così deludente a livello di prestazioni. Marco 70: tutti quelli che dicevano siamo già salvi, dovevamo vincere perché era d'obbligo, questo è il risultato. Inoltre, perché la Cremonese, che subiva 16 tiri di media ogni partita, noi ne abbiamo fatto solo uno quasi al 90esimo. Caviglia non lo fa giocare neanche se rimane solo lui in panchina. Per finire, il fatto che dopo 30 partite la fase offensiva sia ancora così deludente mi fa pensare che l'allenatore non abbia la capacità di svilupparla. Questo è invece Marco 70. Andiamo col servizio del TG Sport.
Appena 21 gol realizzati in 30 partite di campionato, così come il Lecce, terzultimo in classifica, poco di più delle ultime della classe, Verona e Pisa. La fase offensiva, numeri alla mano, continua ad essere il limite più evidente di questo Parma e il rebus atavico di Carlos Cuesta. Del resto, i dati o non dati collezionati dai crociati sono tra i peggiori in Italia, ma anche in Europa. Nei principali 5 campionati europei e nelle relative Serie B, solo in pochissime squadre hanno fatto peggio e gravitano tutte nei bassi fondi della classifica. Parliamo in prima battuta del Bastia, fanalino di coda in Ligue 2, con appena 15 gol segnati in 28 gare. Su 10 campionati tra Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, l'altra formazione ad aver fatto peggio del Parma è il Real Oviedo, 20 reti in 29 giornate e ultimo posto nella Liga. Poco meglio dei gialloblu, Auxerre e Le Havre in Ligue 1, e in Premier League il Wolverhampton è praticamente condannato alla retrocessione.
Non siamo riusciti ad attaccare bene nel primo tempo, la costruzione non è stata fatta bene e neanche un momento importante, che è il recupero della palla quando sei in pressione alta.
Carlos Cuesta ha messo limiti ed errori nella sfida con la Cremonese, ribadendo come gli episodi, cioè il gol di Malè, abbiano cambiato l'inerzia della gara. Lavorerà soprattutto su questo dalla ripresa degli allenamenti mercoledì, ma anche su quelle ripetute lacune difensive manifestate nell'ultimo periodo. Sullo sfondo l'intervento della Di Cherubini e quella non troppo velata richiesta a squadra e allenatore di non sentirsi già salvi.
Come dico, mi prendo io la responsabilità per primo. Io so che loro danno assolutamente tutto e non danno per scontato assolutamente niente. Noi sappiamo che l'obiettivo non è raggiunto.
Credo che sia fondamentale recuperare quello spirito che ci ha portato a fare 34 punti fino ad oggi, che sono qualcosa che non dobbiamo dimenticare, ma non possiamo cullarci su quanto fatto fino ad oggi.
Palla in tribuna.
Questo è il servizio, allora. Piove sul bagnato perché la società comunica che Mattia Fregan ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante una seduta di allenamento a Collecchio, è stato sottoposto agli esami, a una visita ortopedica, hanno evidenziato una lesione al menisco mediale, pertanto è stata posta indicazione chirurgica, quindi si deve operare e l'intervento verrà programmato nei prossimi giorni. Adesso io non sono un dottore, però potrei immaginare che il campionato per l'attaccante sia praticamente finito. Un messaggio, poi vado dal primo ospite che è Paolo Grossi. Luigi Zeta, che il calcio non fosse una scienza esatta un po' si sapeva, ma con il Parma si ha una prova reiterata nei tempi. Io dico, dopo una cocente sconfitta di Torino ci si poteva aspettare una forte riscossa, considerando che la Cremonese era la squadra più allo sbando tra le pericolanti. Due, avevamo tre giorni in più di riposo, loro non avevano i tifosi al seguito, noi avevamo tutto uno stadio di casa a tifare. Quinto, la motivazione che vincendo saresti stato matematicamente salva. Comunque sempre forza Parma, ci scrive Luigi Zeta. Io do il mio primo buon pomeriggio a Paolo Grossi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Paolo, qui ci troviamo di fronte, insomma siamo una casella di posta, messaggi elettronici che riceve veramente soltanto la punta dell'iceberg di una delusione molto diffusa per la sconfitta contro la Cremonese, che è difficile pensare diversamente, no?
Sì, direi che Luigi Zeta ha fatto un riassunto abbastanza efficace della situazione. Allora, il primo dato di fatto ovviamente è tener conto con soddisfazione dei 34 punti fatti, e quindi avremmo tutti firmato e anche a lungo di trovarci a questo punto della stagione con 34 punti in casella. E quindi questa è la prima cosa, secondo me, di cui tener conto. Dopodiché si passa al resto, però prima c'è la salvezza a una virgola, diciamo se non un passo a mezzo passo. Poi veniamo al come, e dopo si possono farmi le analisi, cioè ovviamente… Si può dire che facciamo uno sport diverso dal Como, questo sì, si può dire. Il Como fa i suoi punti e lotta per la Champions con un gioco corale, moderno, efficace, che riesce a essere efficace in entrambe le fasi. Il Parma ha un'altra caratura, ha un'altra cilindrata e viaggia su altri traguardi. E come ho detto prima, fa uno sport diverso, un gioco diverso il nostro, perché tu fai 21 gol in 29 partite, forse non, il senso del calcio forse non è quello, però è anche vero che è assolutamente indispensabile per continuare l'attività salvarsi in Serie A, perché una retrocessione sarebbe un'emorragia finanziaria incredibile. In questo momento poi in cui la società sembra voler riconsiderare tanti investimenti tipo stadio, tipo centro sportivo e tutto, quindi mantenerla A è una cosa e scendere in B avendo già dei contratti pluriennali di A in pancia è un'altra, è sempre un bagno di sangue. Quindi prima cosa era quella, dopo bisogna vedere come, perché poi c'è anche la gente che paga, che fa gli abbonamenti alle TV, che segue la squadra a molti anche in trasferta, e allora a loro bisogna dedicare qualcosa in più, ed ecco che l'atteggiamento tenuto contro la Cremonese diventa sgradevole per quello, perché come diceva Luigi Zeta c'erano tutte le prerogative per fare un pomeriggio di festa e vedere finalmente una vittoria, e invece è arrivata una prestazione che dire sottotono è dire poco, insomma.
Allora Stefano scrive: moltissimi tifosi avversari, alcuni giornalisti hanno enfatizzato la fine della fortuna e la partita scorsa è il volto del vero Parma. Se ci salviamo, assai probabile visti i punti, con questo gioco noiosissimo vorreste ripartire con questa? Siamo arrivati, insomma, tanti messaggi mettono anche in discussione l'allenatore.
Dunque, allora è vero il fattore della fortuna? Sicuramente sì, cioè il Parma è stato molto fortunato, però è anche vero che Napoleone diceva meglio un generale fortunato che uno bravo.
Anche coi portieri, no? Si dice.
Esatto, allora, e poi voglio dire, bisogna avere un attimo, siamo open minded, non è detto che questa abbia sposato il tipo di gioco per tutta la sua carriera, eh. Adesso sì. Quest'anno si è ritrovato con questa rosa depauperata rispetto a quella dell'anno scorso, con la necessità di salvarsi, capito? E quindi secondo me è stato intelligente a schierare il Parma così, a dire prima non le prendiamo, pensiamo alla fase di selezione, vediamo se Pellegrino ci fa qualche gol, si risolve la situazione. Questo è quanto, perché poi in Italia, cioè adesso stiamo a fare i sopraffini, i gourmet, sì, ma in Italia il tifoso vuole vincere. Cioè, la gioia del calcio in Italia è la vittoria, non è il calcio posizionale, capito, le manovre, il fraseggio dal basso, il tiki-taka. In Italia soprattutto, ovunque nel mondo, ma in Italia soprattutto, il tifoso vuole vincere, vuole portare a casa il risultato, perché vuole sentirsi superiore all'altro, lunedì vuole prendere per i fondelli i colleghi, eccetera, eccetera. Quindi questa si è adattato perfettamente alla mentalità italiana, e lo possiamo ben dire noi che abbiamo sfigurato Maresca dopo 4 mesi e Pecchi in Serie A dopo 6. Ed erano due tecnici all'opposto di questa, che guardavano per prima cosa alla qualità del gioco, al tratto offensivo del gioco, a proporre spunti offensivi, e che però la cui mentalità mal si adattava nel primo caso alla Serie B e nel secondo caso a una Serie A di bassa classifica. E questi li abbiamo fatti partire, e diciamo che in pochi li hanno rimpianti a Parma, Maresca e questa, perché abbiamo visto lungo dove si poteva arrivare, no? Quindi adesso però abbiamo questa che ha fatto il contrario, dobbiamo tenercela.
Allora, ti scrive il Cagno, che ci scrive quotidianamente: la Valtermina di Paolo Grossi indubbiamente era molto più continua, ma lì c'erano giocatori di qualità a differenza del Parma odierno.
Di cui uno era lui, però era un altro calcio, Marco, perché stiamo andando indietro di, purtroppo, di una quarantina d'anni, e il calcio era proprio diverso, al di là che era la realtà amatoriale. Ma per dirti una cosa, l'uomo in linea era in gioco, non era in fuorigioco.
Sì.
Adesso c'è il fuorigioco per un millimetro.
Sì.
Allora si poteva giocare, noi giocavamo con una parvenza di fuorigioco anche se non c'era la terna, perché comunque l'arbitro nell'incertezza, invece adesso è cambiata la storia, quindi è cambiato il calcio.
Paolo, ti chiedo, in tanti sottolineano il fatto che proprio Nicolussi Caviglia sia visto poco dall'allenatore, ti aspettavi una formazione del genere mancando Bernabé?
No, io ho previsto l'utilizzo di Nicolussi Caviglia. Perché secondo me ci stava, insomma, in un centrocampo a tre ci poteva stare, però non avevo previsto Ondrejka in quella posizione ibrida cui l'aveva inventato Kivu, che ti fa a turno la mezzala e la seconda punta a seconda dei momenti, ma è stata una mossa che ha fatto questo. Io non demonizzo questa in questi frangenti. Mi pare che sia diffusa nel gruppo Parma la consapevolezza di essere salvi, c'è stato un rilassamento, ecco, forse
sì, questa
prima
è la causa
tempo.
Secondo te?
Sì, questa è la cosa principale secondo me, ma al di là del cronico problema ovviamente che c'è nel gioco d'attacco, perché è mancato Bernabé in queste 2-3 partite, ma Bernabé secondo me è mancato anche quando c'era, nel senso che non è stato all'altezza delle aspettative secondo me Bernabé. C'è chi dice che è perché era impiegato in un ruolo non suo, cioè io dico che se un giocatore è del valore che molti ritenevano forse Bernabé, doveva incidere di più. Poi addirittura quando non c'è, ovviamente incide ancora meno. Se quando non c'è non gioca Nicolussi Caviglia, che è un altro, comunque ha il piede educato in mezzo, magari non avrà le visioni che ha Bernabé, però è un piede educato ed è anche uno che potrebbe farti anche un tiro come ha fatto Malè, e noi lo sappiamo bene perché ce l'ha fatto a Bolzano qualche anno fa. Insomma, sì, io me l'aspettavo, però come si dice in questi casi, là c'è lui a Collecchio, la forma fisica non so quale sia e le idee che può aver avuto questa non le so.
Allora, c'è una domanda per te che arriva da Roberto. Siamo veramente convinti che questa società voglia crescere in futuro? Ho qualche dubbio?
Ma noi, allora, si possono avere dubbi, certo, si possono avere dubbi, ma a cosa servono?
Sì.
Cioè, noi nella nostra posizione dobbiamo voler pensare che la società voglia crescere e voglia stabilizzarsi in Serie A e voglia diventare, non dico l'Atalanta, ma voglia diventare un Sassuolo, un Udinese, una società di questo livello. Questa è una società che, insomma, a parte il Sassuolo che ha fatto una trasmissione dopo una dozzina d'anni di A e poi è subito tornato su, sono società che sono stabilizzate pur avendo tifoserie che non sono di certo superiore a quella del Parma, come minimo è come la nostra. Ma, voglio dire, puoi voler arrivare a quel livello, non è che noi dobbiamo pretendere dall'attuale proprietà che ci porti in Champions, si pretende che ti tenga possibilmente in Serie A e, se vogliamo proprio, e magari facendoti divertire un po' di più di quanto ci siamo divertiti quest'anno, quello sì, ma poi sai, è sempre cercare il pelo nell'uovo, se ci salviamo per quest'anno va bene così, certo, bisogna portare a casa qualche giocatore, qualche idea, per arrivare a divertire la gente che paga, perché tu paghi e vieni a vedere un po' di spettacolo.
Ah sì. Paolo, grazie per essere stato con noi.
Ma figuratevi, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, raffica di messaggi adesso, vediamo questo. Questa sta esasperando di gran lunga la sua mentalità difensivista, ma le altre squadre anche sotto di noi fanno vedere qualcosa, mentre qui non si vede niente. Questo è Gabriele, che mi ha mandato anche un altro messaggio più lungo. Gabriele, prometto che se riesco lo leggo. Noi non vogliamo sapere da queste società in caso di salvezza cosa ci aspetta l'anno prossimo. Se si vuole replicare la proposta di calcio di questa stagione, io l'abbonamento non lo faccio. Sarebbe la prima volta dopo 35 anni, ci scrive questo ascoltatore, che è un altro Lorenzo. Orlando, quello che mi preoccupa è il fatto che tutte le squadre sotto di noi in classifica hanno un gioco, lottano, creano alcune occasioni da gol e almeno tirano in porta. Poi magari perdono, ma almeno vedi qualcosa in più rispetto al Parma. E credo non possiamo fare a meno di Nicolussi Caviglia. Speriamo bene. Io non sono Arrigo Sacchi, ma già dopo la prima partita avevo capito che se facciamo 10 gol su azione quest'anno erano tanti, scrive Beppe. Ciao anche a Beppe. Quindi questo è Alberto da Parma. Complimenti a tutti. Grazie. Unica cosa che imputa questo è di non voler giocare con un centrocampista regista con i piedi buoni. Se non c'è Bernabé, deve mettere, perché non mettere Nicolussi Caviglia dall'inizio? Un centrocampista non può entrare a parete iniziata per ripiegare, perché non è un difensore dove fondamentalmente deve marcare un attaccante che deve fare gol. Un regista deve entrare nelle dinamiche di gioco e deve entrare dall'inizio. Le uniche verticalizzazioni le ha fatte lui. Questa perché abbiamo un altro ospite. Oggi corriamo proprio come i vostri messaggi. Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Adesso faccio, no, direi una parolaccia. Ti sei divertito sabato?
Guarda, credo veramente di essere uscito sconfortato come forse mai, ti dico la verità. Credevo di aver toccato il fondo quest'anno con la Lazio, quando avevamo perso in 11 contro 9, che ero veramente anche lì uscito sconfortato. Ma stavolta, come diceva il nostro amico radioascoltatore di prima, c'erano veramente tutte le condizioni per pensare a un'altra cosa. Con la Lazio giocavamo contro una squadra che era più forte di te, in forma. La arrabbiatura nacque dal fatto di essere in due uomini in più. Sì. Qui nasce proprio dal fatto che c'erano tutte le condizioni, una squadra che aveva fatto 4 punti in 14 partite, insomma, non c'erano i tifosi ospiti, tutte cose che sono già state dette, che io condivido pienamente, che hanno fatto sì che io veramente uscissi dallo stadio devastato.
Devastato. Allora, ci scrive questo ascoltatore: vorrei solo salutare Cornaciò, che dopo un periodo in cui sono rimasti appollaiati in disparte sono tornati a prendersi una boccata d'aria. Se non si è ancora capito che da questa squadra più di così non ci si può avere, allora non ci siamo proprio. Se avessimo grinta, personalità, fortuna, capacità e le mettessimo sempre in campo insieme, non saremmo questo Parma. Portiamo a casa la salvezza, faremo 40 punti e quest'altro anno ci ripensiamo. Sei d'accordo?
Allora, ma io non mi piace molto queste contrapposizioni che ci sono spesso a Parma fra tifosi, nel senso, se uno fa una critica non deve essere additato per forza di essere un cornacchione fra virgolette o viceversa, nel senso, se fai un elogio spesso e volentieri viene additato di essere servo della società, insomma io sono abituato a commentare quello che vedo, e quindi onestamente non mi faccio condizionare da queste cose che francamente mi piacciono poco. Io penso che questa squadra, insomma, i risultati sono una cosa, sono indiscutibili perché i punti sono quelli, però il risultato a volte è anche figlio di, fra virgolette, casualità e circostanze. Le prestazioni in genere no, e le prestazioni, se siamo obiettivi, io credo che lo dobbiamo dire tutti, a livello di prestazione questa squadra merita meno punti di quelli che ha. Secondo me questo non vuol dire essere meno tifosi di qualcun altro, vuol dire secondo me guardare le partite. Quindi io ti dico la verità, faccio una domanda a te e ai nostri radioascoltatori. No, ma lo chiedo perché me la sono fatta da solo, no? Mi dico, ma di tutte le partite che abbiamo vinto quest'anno, tutte, prendetele tutte, no? E le esaminate una a una. Onestamente, se le rigiocassimo oggi, quante sareste convinti di poterle rivincere?
Ah beh, quando non, il Parma, guarda, ti rispondo così, non ha mai vinto una partita con più di un gol di scarto, vuol dire che c'è stato sempre un equilibrio
indiscutibile. Non solo equilibrio, quindi... Marco, ma una serie di episodi che li prendo molto volentieri, vanno benissimo, ma che non sono facilmente ripetibili.
No, infatti.
Perché col Verona giochi in casa 80 minuti su 90 in 11 contro 10, segna il 92esimo. A Lecce ci stavano prendendo pallonate alla fine del primo tempo, Poi un'espulsione ti cambia la partita. La partita di Pisa, ce la ricordiamo, con un rigore su un tiro innocuo da 30 metri, su un fallo di mano, e Nzola che sbaglia un gol da dentro la porta con il secondo tempo in apnea. Io, insomma, le partite le ho viste tutte del Parma. E sono tifoso del Parma.
E cosa diceva la gente allo stadio?
Guarda, io ti dico la verità, Marco, è stata la prima volta che ho visto uno scoramento, ho visto gente che si sedeva durante la partita, ma anche nella fine del primo tempo. Cioè, vedere quel niente, perché parliamoci chiaro, è stato un niente quello che abbiamo visto. Ha creato, ma anche a livello di tifo, la curva non è stata assolutamente... Ma mi ci metto io per primo, non riuscivo a fare il tifo sabato. E lo dico... cospargendomi il capo di cenere, perché i tifosi dovrebbero farsi sentire proprio in queste circostanze. Io invece mi sono fatto trascinare dalla pochezza che vedevo in campo. Purtroppo, cioè, ma penso che si sia avvertito forse anche dalla tribuna, ma io vedevo più gente che era seduta.
Tra l'altro, cioè, proprio non, io ho sentito, allora io l'ho guardata in TV, perché ovviamente avendo la trasmissione noi la guardavamo, eravamo con Alberto Rugolotto, con Remo Gandolfi, con Romeo Azzali, e dalla TV si sono sentiti in maniera distinta i fischi sullo 0-0 alla fine del primo tempo.
Alla fine del primo tempo, ma insomma, Marco, come abbiamo detto prima, però le aspettative erano alte. Tu giocavi contro una squadra che era la squadra nettamente più in difficoltà del campionato. Tu potevi giocare con la testa leggera perché hai una classifica che te lo permette. Non c'erano tifosi ospiti, c'erano. Ma poi, insomma, adesso parliamoci chiaro, la Cremonese, la squadra, io non sono un amante troppo dei numeri, però ogni tanto li guardo, è la squadra che concede più occasioni da gol in tutte le partite. Cioè, noi, se vogliamo considerare un'occasione da gol quella di Nicolussi Caviglia dal suo fine partita, ma c'è bisogno di impegnarsi per cercarla come occasione da gol. E diceva giustamente Paolo Grossi prima dei 21 gol in 29 partite, per l'amor del cielo, che è già un dato che da solo dovrebbe far riflettere. Ma anche qui invito io a rifare un'altra statistica, sempre quella delle occasioni da gol, dei gol segnati rispetto alle occasioni create. Il Parma credo che abbia la media più alta. Vuol dire che non solo ha segnato pochissimo, ma anche una percentuale altissima di realizzazioni, quindi questo vuol dire che crea pochissime occasioni da gol.
Ormai...
E quindi, cioè, sono quelle cose che poi, quando sei allo stadio in certe partite, è difficile rimanere poi concentrati a far solo il tifoso e non farsi a volte prendere dallo scoramento.
E quanto complica la corsa a salvezza, secondo te, questa sconfitta?
Allora, è chiaro che, diciamo, mettiamola così, se avessimo vinto o anche solo pareggiato, per me eravamo saldi.
Certo.
Avendo perso, io ti dico, hai ancora 7 punti di vantaggio, 8 giornate dalla fine, io penso che non la complichi più di tanto, però un po' la complica, anche perché noi non abbiamo un calendario semplicissimo.
Cioè, è diverso, faccio un'ipotesi, l'Inter ha 6 punti sul Milan e 7 sul Napoli, però attenzione, corre contro le due squadre che gli sono dietro. Insomma, la fortuna del Parma in verità è che ci sono Genoa, Torino, Cagliari, Fiorentina, Cremonese, prima del Lecce, no? È quello, è che ci siano tante squadre.
Certo, beh, è ovvio che questo ci agevola parecchio, però è anche vero che tante le hai magari a 3 o 4 punti e non tutte a 7. Quindi quelle che a noi sostanzialmente basta mettercene una poi dietro. Quindi adesso voglio dire, io non credo che la Cremonese sia rinata a Parma, è rinata perché ha incontrato quel Parma. Sì. Quindi io non credo che la Cremonese abbia poi tutta questa, anche se non ha un brutto calendario, perché dopo purtroppo, preso dallo sconforto, sono andato a vedere anche i calendari delle altre.
Arriva quel momento in cui...
Purtroppo speravo di non dover arrivare a fare i conti ancora a marzo di queste cose qua, di poter fare un finale di stagione tranquillo, ma ho visto che purtroppo mi è toccato fare anche quello. Quindi ti dico, no, secondo me non... non rovina nulla, però ti costringe a dover fare quei 3-4 punti che comunque se tu togli l'ultima partita col Sassuolo, insomma, c'hai la partita in casa col Pisa che è un bel jolly.
Sì.
Ma parliamoci chiaro,
vista la Cremonese, c'è da
questo, hai capito?
Anche perché la Lazio credo che abbia vinto 3 partite di fila, non vorrei dire che forse dopo il Napoli è la squadra a cui sta girando meglio, al Como anche, se mettiamo anche il Como naturalmente, spunta sempre il Como. Poi c'è il Napoli che in questo momento, allora, se battesse, dovrebbe perdere col Milan il Napoli, perché almeno va fuori dalla lotta a scudetto, perché altrimenti ti arriva un Napoli che è ancora più affamato di quello dell'anno scorso.
Guarda, se io devo sperare un risultato in ottica Parma di Milan-Napoli, spero in un pareggio,
in un
perché
pari.
Una sconfitta potrebbe addirittura far riavvicinare magari parte di quelle che sono quarte, sì, o quinte per la Champions, okay, League. Quindi ragionando in ottica Parma, che poi a me è l'unica che interessa, io onestamente ti dico spero in un pareggio, per cui magari gli si complica la lotta a scudetto, non troppo quella Champions, e possono essere un po' meno affamati, ecco.
Eh sì, perché la lotta Champions così equilibrata, poi tra poco ti saluto perché so che devi scappare.
No, no, grazie mille, ma due minuti ce li ho.
La lotta Champions così equilibrata non aiuta il Parma, perché il Parma deve ancora affrontare la Roma che ieri è rientrata, deve andare a Como, deve affrontare il Napoli, quindi sono tre partite che...
ma proprio per quello che ti dicevo, che il nostro calendario, oltre a quelle partite lì con squadre coinvolte, poi comunque Lazio Udinese in trasferta, che non è che siano partite, è vero che magari non sono squadre che non hanno moltissimo da chiedere al campionato, però non è che ci giochi all'ultima giornata o alla penultima. Un jolly può essere il Sassuolo, magari all'ultima di campionato, ce la ricordiamo l'Atalanta l'anno scorso col Parma, non ha mica fatto le coltellate,
no.
Insomma, quindi... Allora, penso a quella partita dell'ultima col Sassuolo, penso alla partita col Pisa in casa e dico, vabbè, la logica dice che insomma non siamo sicuramente messi male, però ragazzi, vedere giocare il Parma non puoi essere tranquillo.
Un inciso, visto che è un tuo pupillo, che momento sta attraversando Suzuki, se non reputi prematura il suo ritorno da titolare?
Allora, io, sai che mi fa piacere che tu me lo chieda, perché le bandiere bisogna tenerle alte quando le cose sono difficili, non solo quando vanno bene, quindi io mi considero un tifoso del Parma e quindi tifo per tutti i giocatori del Parma, cosa che a volte, sentendo qualche messaggio di qualche ascoltatore, mi vengono dei dubbi, perché ti dico la verità, a volte ho l'impressione che la gente sia più contenta di poter dire io l'avevo detto.
Se
l'avevo detto vuol dire che va a svantaggio del Parma, io non capisco questa soddisfazione. Io che ero uno di quelli che ha fatto ammenda su Corvi, ma io sono ben felice di dire io ho preso la classica pestata, no, su Corvi, mi fa più piacere che un giocatore del Parma mi smentisca e faccia bene. Io vorrei che gli altri facessero altrettanto, al limite di... perché Suzuki gioca per il Parma, E dopodiché, rispondo alla tua domanda, questo era un excursus che mi perdonerai, io pensavo che rientrasse dopo la sosta, perché ha avuto un infortunio pesante, poi io non sono né un medico né il preparatore dei portieri, quindi personalmente lo avrei fatto rientrare dopo la sosta, ma lo avrei fatto rientrare, perché penso che il succo della domanda fosse se doveva giocare Corvi o Suzuki, e per due motivi molto semplici. Ho detto anche in TV quando mi ha chiamato Giuseppe Milano l'ultima volta, il primo è perché io ritengo Suzuki semplicemente più forte di Corvi, quindi c'è un discorso di quello che io reputo il valore assoluto del giocatore, e poi un'opportunità, diciamo, anche di mercato, per cui hai scoperto di avere due portieri che potenzialmente possono essere i primi, uno lo devi piazzare, e allora anche la logica di farlo giocare ha una sua importanza. Quindi ti ho risposto in questo, dopodiché ti dico, Suzuki e Torino secondo me ha fatto una brutta partita da quando è a Parma, non c'è nulla di male a dire quando uno sbaglia, trovargli delle colpe per la partita di sabato secondo me bisogna proprio impegnarsi, e secondo me vuol dire proprio andare a fare l'esegesi di tutto, e non mi sembra neanche proprio corretto al 100%. Se qualcuno sabato si attacca al portiere per la partita che abbiamo perso, per come abbiamo giocato, mamma mia ragazzi, insomma.
Va bene, va bene, va bene. Stefano, è stato un piacere averti qui con noi.
Anche per me è sempre fare due chiacchiere di calcio con voi.
Ciao, ciao, ciao. Allora noi facciamo così, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Rieccoci, insomma, abbiamo avuto due voci, la voce di un tifoso che, insomma, di calcio ne mastica come Stefano Ramenzoni, Paolo Grossi, giornalista, allenatore, e la notizia del giorno negativa, come dicevo, piove sul bagnato, l'infortunio per Frigan, menisco, operazione, quindi così, io non ho i tempi di recupero, però mi sembra, insomma, probabile, improbabile vederlo in campo da qui alla fine della stagione, anche perché oggi, insomma, siamo alla fine di marzo, tra due mesi è finito il campionato, quindi siamo lì ormai. Allora adesso c'è la sosta che fa guadagnare terreno, quindi così, però insomma, arrivando da un trauma distorsivo, l'infortunio non è una cosa di routine, come mi verrebbe da dire, però ripeto, poi mi fermo qui perché non sono un dottore. Luigi da Parma, mi avviso con il nostro metodo di non gioco di questa, paradossalmente abbiamo più possibilità di fare punti nelle prossime partite con squadre più quotate che sicuramente faranno il loro gioco, ci scrive Luigi. E il ragionamento, allora, nel girone d'andata avrei controfirmato, non lo so se nel finale di stagione vale la stessa regola, Allora, Filo, due messaggi. Adesso leggo tutti i messaggi d'arretrato, così ci mettiamo in pari. Filo scrive: Suzuki due partite, zero punti, tre gatte. Corvi le prime due partite, se non erro, quattro punti. Sono tutte fatalità, non credo. Squadra imbarazzante. Non è commentabile che il primo tempo la Cremonese l'abbia chiuso con un possesso pari al 64%. In casa nostra subiamo una squadra che non vinceva da ottobre, sì, da dicembre. Questa sveglia, Filo, in dialetto. Sul secondo gol sbaglia l'uscita, Suzuki si ferma quando poteva provare a chiudere lo specchio, per me è un errore grosso, scrive Filo. Poi andiamo avanti, qua c'ho messaggio di Davidone: il Torino ci ha battuto ed è stato giustamente punito dal Milan, la Cremonese ci ha battuto e sarà giustamente punita dal Bologna, con Lazio e Napoli punti zero, parliamone poi. Suzuki sul primo gol incolpevole, tiro fortissimo e lui era coperto, sul secondo in uscita perché si è fermato ed è tornato indietro, questo è un errore. Questo invece è Enrico: bastano 37 punti e poi Genoa e Torino hanno calendario molto abbordabile, Lecce e Cremonese se la giocano, ma qua oramai bisogna pensare alla prossima stagione, possibilmente con nuove strategie di mercato e nuovo allenatore, scrive Enrico. Oh, qua ho Gianluca. L'ultima notizia dell'ulteriore infortunio in Frigan è un'altra ciliegina di quest'ultimo infimo periodo, dopo anche quello di Cremaschi. Si va purtroppo avanti con la pochezza tecnica attuale, sperando casualmente di fare altri 4-5 punti. Quest'anno le partite al Tardini sono state veramente quasi tutte deprimenti. La società deve porsi molte, ma molte domande. Ciao da Gianluca, sempre Forza Parma. Questo è Mark, ormai vi riconosco un pochino dalle foto profilo. Guardando avanti, a mio parere abbiamo il calendario più difficile delle altre in lotta per la retrocessione e considero che anche in casa purtroppo non facciamo risultati. Allora, questo è il nostro amico Luca. Oggi il compleanno di Edoardo Corvi, ci ricordo. Grazie Luca per avermelo ricordato. L'avevo visto su una chat stamattina e sei bravo a ricordarmelo. Un altro messaggio, Ermanno: auguri di buon compleanno a Edo Corvi, che da quanto sento dai messaggi continua a essere migliore in campo. Simpatico Ermanno. Vito: niente da dire, forza Parma, sempre andiamo a prenderci la salvezza che sono sicuro è lì. Dai Magico, le partite nascono e finiscono, fare retropensieri non contano nulla, al di là di tutto ha ragione Paolo Grossi, la squadra è questa. Certo, l'altro giorno ero un po' arrabbiato, un po' anch'io, e tu che sei così tanto ottimista è indicativo. Luigi Z fa i complimenti a Stefano Ramenzoni, che spero ci ascolti ancora. Fausto: tutti noi vorremmo il bel gioco e i punti, ma in Italia non è sempre così, con Pecchia bel gioco e rischio Serie B, vediamo più avanti come se cambierà il suo gioco, questa non mi sembra uno sprovveduto, ci scrive. Allora adesso vado ai messaggi che sono arrivati in precedenza. Daniele: credo che se il Parma non entri in campo con concentrazione, cattiveria e cura dei particolari può perdere con tutti, deve mettere in campo quelle caratteristiche perché il livello di qualità è veramente scarso, 34 punti sono tanti con questa rosa. Sandro da Poviglio: se questa va via io non piango, ci scrive. Vediamo qua, in questo è dunque chi è non è firmato, vabbè. La più brutta partita in più di 50 anni di stadio, addirittura, appunto perché abbiamo 34 punti. Non penso si possano giocare le restanti 8 partite in questo modo. L'amore per la squadra non è sufficiente per sopportare questo orribile spettacolo. I nostri giocatori, Stefano, non si divertono in campo, quelli del Como sì. Questo viene trasmesso ai tifosi. Differenza sostanziale, ci scrive Daniele da Medesano. La quota salvezza si è alzata e adesso il timore è quello del braccino corto. È drammatica. La completa inconcludenza dell'attacco e la mancanza di un qualsiasi gioco offensivo. Francesco 62 invece: sabato è stata una delusione totale, prestazione vergognosa, se ci salviamo sarà un mezzo miracolo, spiace ma io questa non lo confermerei in ogni caso. La difesa con Suzuki non è tranquilla, 6 gol in 2 giornate sono troppi. Sono andato a vedere il Como ed è stato un vero spettacolo in lotta per la Champions, chi vuol capire capisca. Non è finita, qualcuno di voi che derideva la scorsa settimana la Cremonese ha dato una bella bastonata al Parma e coloro che facevano i galletti, compresi gli addetti ai lavori. Non è firmato il messaggio. Vediamo qui. Torino non è stato un caso, le 5 partite a punti lo sono stato. Ogni partita nostra è uno spettacolo imbarazzante, scrive Mick, capace di resuscitare le squadre con difficoltà invece di approfittarne. Non siamo salvi fin quando la matematica non lo dice, continuare a dirlo fa male, vediamo dove saremo dopo il Napoli, c'è il rischio di essere coinvolti e soffrire fino alla fine. Ampo 60, ero in viaggio e non ho visto la partita, meno male, non vedo l'ora di finire il campionato e iniziare con tante belle speranze il prossimo, vero Krause Cherubini, sempre forza Parma. Super stringato, no comment, ciao da Gianni il Cavalier. Sì, Friga, ne abbiamo parlato, mancano 8 giornate alla fine del campionato, su 7 7 su 8 squadre che dobbiamo incontrare non sono alla nostra portata dopo le ultime 2 sconfitte, ditemi che non è vero. Se con il Pisa pareggiamo, domanda, 35 punti, ci si salva? Insomma, è un po' confusa la logica, però dice questo ascoltatore o ascoltatrice vede in prospettiva solo un punticino per il Parma, cioè in caso di un unico pareggio a 35 ci si salva? Ma ve lo chiedo, facciamo un sondaggio, non lo so se ci si salva a 35, se... ho qualche dubbio, insomma serve qualcosina in più, premettendo che secondo me insomma il Parma resta comunque vicinissimo alla salvezza. Troppi infortuni a muscoli e articolazioni, probabilmente i ragazzi si sono troppo adattati ai campi perfetti di Collecchio, torniamo in cittadella, ci scrivono. Meglio così, altrimenti i cornacchioni non si sentivano più, sapete che noia da qui alla fine, dai là, forza magico Parma, scrive Diego. Ma Frigan è nostro in prestito, no è del Parma, Frigan è del Parma. Faccio un'altra piccola pausa e poi con noi arriva Luca Ampollini.
Palla in tribuna. Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre. Come ad esempio mele Golden Melinda in confezione da 3 kg a 1,49 euro al chilo.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 31 marzo. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, la parte finale di Palla in tribuna, come ogni lunedì è qui con noi Luca Ampollini, che saluto e ringrazio. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, smaltita la delusione per la partita di sabato?
Beh, insomma, la botta è stata pesante, anche perché ovviamente nessuno credo si aspettasse una partita brillantissima, perché non ne abbiamo mai vista una quest'anno, però nemmeno uno spettacolo del genere, quindi insomma, secondo me ci vuole ancora un po'.
Dove l'ha persa secondo te la partita al Parma? Se, non so, te ne chiedo una, ma magari ci sono ovviamente più cose da annotare.
Beh, l'ha persa purtroppo nell'aver smarrito quell'organizzazione difensiva, quella determinazione feroce che sostanzialmente mi ha caratterizzato il cammino fino a poche domeniche fa, considerando che la fase di costruzione è sempre la stessa, perché non è che nella partita con la Cremonese si sia costruito meno rispetto a partite precedenti, è sempre la stessa fase di possesso completamente piatta, senza alcun tipo di novità, però adesso rispetto a prima si prendono gol con una facilità disarmante, mentre fino a poco tempo fa si riusciva ad avere un'organizzazione veramente invidiabile. Io credo che la grande differenza tra il prima e l'attuale sia questo.
Io faccio un po' fatica, Luca, a capire l'ingaggio di Nicolussi Caviglia, nel senso che quando prendi un giocatore così poi lo fai giocare di solito, o sbaglio?
Ma faccio fatica anch'io perché tra l'altro lui ha delle caratteristiche davvero uniche in questa squadra. Non sto dicendo che sia un fenomeno più o meno bravo, sto parlando di caratteristiche tecniche.
Sì, anch'io per quello.
Lui è l'unico vero mediano, l'unico vero centro mediano metodista, l'unico giocatore in grado di dare geometria a questa squadra. Costruire dei reparti di mediana come quello visto a Torino, come quello visto con la Cremonese, oggettivamente fa pensare che si pensasse soprattutto a distruggere e poco a costruire, ma questo sostanzialmente è sempre stato il mantra di questa stagione, quindi non mi stupisce nemmeno questo. Mi sorprende il fatto che si continui a far giocare a Keita davanti alla difesa, che per me è un ruolo che non gli si addice, perché comunque è vero, lui distrugge il gioco avversario perché ha questo motore, questa debordanza fisica impressionanti, però il mediano è quello che dà via il pallone ancora prima di, sapendo già chi darlo ancora prima di riceverlo,
e glielo dà tra i piedi poi di solito, perché sì, c'è anche questo problema.
Esatto, il mediano è quello, invece lui è uno che porta palla e tante volte quando la perde ci arrabbiamo con lui, ma fa parte delle sue caratteristiche, perché lui è una mezzala, cioè uno che gli piace, è un tuttocampista, uno che gli piace andare dentro, gli piace, e molta gente dice ma non l'ho mai visto andare dentro, ma per forza, perché probabilmente gli vengono richiesti delle cose che prescindono, cioè se giochi davanti alla difesa come fai a fare la mezzala con quelle caratteristiche.
Noi facciamo ovviamente un in bocca al lupo gigante a Frigan, non è un momento positivo per gli infortuni in casa Parma, ma te la chiedo così, Luca, non è stato prendersi un rischio affrontare il periodo post mercato con il solo Nesta El Fejal come sostituto di Pellegrino? Cioè di fatto se Pellegrino, e non è successo, quindi parlo già del passato, si fosse fermato o si fosse infortunato, non so, in una delle gare, delle prime gare dopo la chiusura del mercato, come avrebbe fatto il Parma?
Sì, può darsi, però io onesto il Fege non mi permetto di giudicarlo, perché insomma non ha mai giocato, quindi anche se 5 minuti in una partita
è già un indizio, però su quanto l'allenatore insomma valuti la sua
no, ma indubbiamente, però insomma credo che in sede di mercato ci fosse anche lui a dire che cosa desiderasse, insomma. Quindi non lo so, è una domanda assolutamente pertinente. Credo però che la voce dell'allenatore sia sempre ascoltata, sentita, valutata, e probabilmente a lui andava bene così, insomma, non lo so. È chiaro che però secondo me questo allenatore non sta valorizzando, poi diciamo sempre un po' le stesse cose, però non sta valorizzando tanti giocatori da centrocampo in su, e questo mi sembra molto evidente. La gente ieri reclamava Bernabé, ma se Bernabé gioca come ha sempre giocato il Parma, che ci sia o non ci sia, è totalmente ininfluente. Bernabé serve se tu costruisci in un determinato modo, lo metti a giocare pensando soprattutto alla fase offensiva, affinché sia 10 metri avanti, facendo imbucate, tirandolo fuori area, dialogando con compagni vicino. Il Parma non dialoga mai con 3, 4, 5 uomini vicini nella metà campo avversaria, quindi di cosa stiamo parlando? Il Bernabé impiegato nel modo in cui viene impiegato nel Parma, secondo me, che ci sia o non ci sia, non cambia niente.
messaggi, adesso ne stanno arrivando tanti, c'è anche una domanda per te Luca. Per quest'anno ok, ci salviamo, ma il prossimo un po' più di cattiveria sportiva, maglia bagnata, scrive Sergio. Domanda per Luca: tutte le volte che il mister ha provato a giocarsela, Atalanta, Juve, Torino, o azzardato un centrocampo con delle varianti come quello di Ondrejka sabato anziché Nicolussi, non come posizione ma nei titolari, le abbiamo buscate. Meglio tornare concreti e cinici come prima?
Ma ragazzi, ma c'è anche via di mezzo, eh? Cioè non è che nel calcio esiste solo Fabregas.
Poi per me a Torino non è che se abbia provato tanto a giocarsela.
Ma non è che abbiamo provato a giocarsela, cioè, non è che, cioè, il fatto che noi si prenda gol dopo due minuti non vuol dire che ce la stiamo, cioè, stiamo provando a giocarcela, significa che probabilmente sì, non abbiamo la solita attenzione. Cioè non è il fatto di prendere gol dopo un minuto che ti indica il fatto che tu te la stia giocando. Come non capisco quelli che dicono: ah beh, ma se volete il bel gioco andate al circo. Ma che cosa vuol dire? Cioè nessuno chiede che il Parma sia come Fabregas, che hanno speso 200 milioni per fare il Como, che è una squadra stellare, e hanno comprato il meglio che il mercato potesse offrire e sta facendo realmente il suo, tanto di cappello. Ma qua tra Fabregas e questa c'è anche una via di mezzo. Nessuno chiede il bel gioco, si chiedono dei tiri in porta ogni tanto, si chiedono delle conclusioni a rete, si chiedono dei gol, che non vuol dire bel gioco, vuol dire fare una fase di possesso, vuol dire giocare a calcio. Io questo dico.
E scrive Sandro da Poviglio: quando manca Del Prato perdiamo sempre, sbaglio? Allora Sandro, non voglio fare il professorino, però ti devo smentire, nel senso che Del Prato non ha giocato contro la Fiorentina, il Parma ha vinto, non ha giocato il primo tempo a Napoli e il Parma ha fatto un punto a Napoli, e quindi quest'anno non lo so, che si sia sentita l'assenza di Del Prato sabato, quello è evidente, ecco. Però i numeri non dicono proprio questo. Si è sentita però, Luca, secondo me, nelle misure come sono usciti poi in occasione del 2-0, è evidente che mancasse completamente una guida alla difesa per come sono usciti sul contropiede del 2-0.
No, beh, è evidente, Del Prato è un giocatore indispensabile, però insomma io credo che nonostante la sua influenza sui suoi compagni sia notevole, le cose non sarebbero cambiate di molto, anche se ci fosse stato in campo lui, a livello di produzione di gioco e di brillantezza in campo della squadra. Prima sentivo qualche messaggio anche riguardo alla Cremonese. Cremonese, ragazzi, tanto di cappello, la bella partita, ma voglio dire, il Parma, visto sabato, avrebbe perso anche contro qualsiasi squadra di Serie B. Cioè non è che il Parma ha perso perché l'avversario ha giocato splendidamente, con tutto il rispetto, sottolineo. Parma ha perso perché non è sceso in campo, quindi in talune circostanze qualsiasi avversario tu affronti ti batte a prescindere dalla categoria in cui gioca.
Ultimissimi messaggi, allora, c'è un tutto giusto Luca, ma non è firmato, ma te lo vendo per come l'ho ricevuto. Questa è una domanda di Stefano. Onestamente, Ampo, si vede che Stefano è un tuo amico, insomma, ma sei Ampo per tanti. Vorresti vedere un altro anno di gioco così e salvarti?
No, sicuramente no. Sicuramente no, perché sono convinto che un altro anno così non ti salvi. Nel senso che, okay, secondo me, fare 34 punti, cioè segnare 21 gol e fare 34 punti non è una regola, ma è un'eccezione. Quindi la gente, oltre a guardare i risultati, dovrebbe valutare come sono arrivati questi risultati. Bene l'organizzazione difensiva, bene i punti, ma attenzione, non sempre ne fai 34 di punti segnando solo 20 o 21 gol.
Allora, volevo fare una domanda a Lampolini, l'ultimissima. Roberto, vero che questo allenatore ha grossi problemi, ma chi lo ha ingaggiato? Facciamoci delle domande.
No, ma per carità, io non è che sto salvando qualcuno, e comunque tengo sempre in considerazione il fatto che comunque lui la salvezza la sta ottenendo. Quindi
l'obiettivo stagionale,
sì, lo sta ottenendo. Però è anche normale vedere un po' più in là dell'ostacolo, capire come sono arrivati questi punti, capire come il Parma sta giocando, capire quali sono le prospettive future, e oggettivamente per me si sta rivelando un allenatore con ancora, visto la giovanissima età, evidenti incongruenze. Non ci si può fare niente, è troppo giovane ancora per poter dire un grande allenatore, lo diventerà, chi lo sa, sicuramente è un uomo che ha tante nozioni, però ancora lo vedo un po' acerbo. Cioè il Parma di fatto su due fasi, perché il calcio è fatto di due fasi, ne fa una, la fase di non possesso, la fase di possesso secondo me la fa come state vedendo tutti, e quindi ognuno traga le proprie conclusioni.
L'ultimissima era una questione che ha sollevato prima un ascoltatore: diventa più facile fare punti le prossime o verso la fine del campionato le big non sono poi hanno imparato la lezione e si fanno fregare tra virgolette meno, cioè è più facile fare punti con Lazio e Napoli che le ultime due. Io non sono così convinto.
Io sono convinto che se Parma ritrova quella concentrazione, quella tensione, quell'organizzazione che ne ha contraddistinto il suo cammino, può fare punti con chiunque, però deve ritrovare quei requisiti che si sono sbarriti, forse perché ha staccato un attimo la spina, forse perché pensava di essere da salvo, non so per quali motivi, però è evidente che ha staccato un po' la spina. Però se ritrova quei requisiti, almeno da un punto di vista di organizzazione difensiva, il Parma può dire la sua, perché non è facile comunque giocare contro questa squadra quando è nelle condizioni in cui abbiamo visto fino a poche domeniche fa.
L'ultimissimissimissima, una cosa ne pensa Luca di Suzuki, Corvi eccetera, Alessandro Bocelli?
Penso che Suzuki sia il primo portiere e Corvi un validissimo secondo.
E che quindi dovesse già giocare, io te la correggo così, doveva già giocare, forse era meglio aspettare, facile dirlo adesso.
Non lo so, sicuramente Suzuki è un po' arrugginito, questo senz'altro, ma nella partita di sabato secondo me ha sbagliato più sul secondo gol che sul primo, per me. Perché il primo gol è stata una sassata impressionante, presa in qualche modo, se no è un errore anche di Corvi con Floruncio, se la vogliamo mettere così. E sul secondo invece non si è capito cosa facesse lì a mezza strada, cioè o esce o sta in porta, ma devi uscire alla langa cercando di... Vabbè. Però per me Suzuki attualmente è sempre più forte di Corvi, perché è un portiere che ha delle grandi qualità, le sue condizioni adesso non sembrano essere quelle ottimali, forse anche lì si poteva valutare meglio il suo impiego.
Luca, grazie.
Grazie a te Marco.
Ah, scusa, passa l'Italia? Ci vai ai mondiali?
Ma sì, dai, speriamo di sì, accidenti.
Sei sceso col volume della voce.
Mio figlio ha 13 anni e non ha ancora visto un mondiale.
Posso dire? Allora, il mio ne ha uno in più e ne ha visto uno quando, poverino, non intendeva tantissimo, anche se magari la barita l'ha vista. Quindi siamo sulla stessa barca e speriamo, giusto? Speriamo.
Ciao,
grazie Luca.
Speriamo. Un abbraccio. Ciao.
Eh sì, alla fine è quella lì, ma davvero, sti ragazzi non l'hanno visto, cioè... Arrivano a 15 anni che hanno visto sì e no un mezzo mondiale, tra l'altro nel quale non ci si ricorda praticamente neanche se c'era l'Italia, quello insomma vinto dalla Germania in finale con i supplementari. Stavo dicendo il marcatore, non mi viene, vabbè, mi ricordo solo i gol mangiati da Higuain. Nicolussi dovrebbe giocare al posto di Keita, ma senza Keita la difesa balla. Però lo diceva Luca, e anche secondo me è un'alternativa possibile, quello di metterlo davanti alla difesa e metterli Keita di fianco, metterà Nicolussi in regia e Keita fargli da bodyguard di fianco a ripartire. Anche spazio per gli ultimissimi messaggi. Ma perché nessuno ha chiesto in modo diretto all'allenatore perché non metti Caviglia e Mediana, come dice giustamente Luca? E non lo so, io ero a casa. Luca, se continua il secondo gol è Nagata, ha risposto è Luca Filo. Premetto che non sto ascoltando, recupero più tardi. Grazie, che non so chi è questo ascoltatore, ma è simpatico che ci scrive. Partita tendente all'imbarazzante, tuttavia senza l'Eurogol di Malè, che non segnava dal 2021, credo che sarebbe finita serenamente 0-0. Lo so, però non abbiamo la controprova. Per me il Parma già nel primo tempo ha rischiato di prendere gol. Quando Ciaccati è andata da un fuorigioco, l'ha passata tra i piedi a Bonazzoli invece di spazzare. Tanto di cappello alla bella partita della Cremonese, ma sei stata inguardabile e noi peggio di loro. Ma non lo so, secondo me la Cremonese ha fatto un bel secondo tempo, cioè ha fatto proprio quello che doveva fare. L'azione del 2-0 è un contropiede perfetto, poi dopo che abbiano avuto fortuna, che abbia avuto Suzuki il suo errore, però secondo me ha fatto quello che doveva fare. Nel primo tempo non era brillante, ma non vincere a 15 partite, entrare nella testa di una squadra che è lì per precipitare nell'abisso, non è facile. Io devo dire che ho visto di peggio della Cremonese. Adesso così, se vado a memoria, insomma, a parte le ultime tre, però anche il Lecce dell'andata, il Genoa, insomma, ho visto di molto peggio. Ecco, poi dopo, per carità, potrebbe tranquillamente andare giù la Cremonese, che non gli manca tanto, insomma, con Lecce se la giocano insomma fino alla fine. E del Prato era un'assenza importantissima per la difesa, sono d'accordo assolutamente, infatti lo dicevamo con Luca. Comunque, da quando è entrato il Fesh ha preso tutte le palle di testa in area avversaria, dandole a nessuno, però almeno le ha prese. Va bene Davidone, chiudo col tuo messaggio, grazie per averci scritto, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, seguito, boom, suona la campana, stasera c'è Buzzpot, quindi i messaggi che mandate da adesso in poi li passo a Alberto Dalla Tana, Francesca Mercadante, che sono con Luca Romenghi, Francesco Monaco, in collegamento ci sarà l'ex bomber di Parma e Cremonese Ceravolo, insomma tanti spunti per analizzare questo momento complicato dei crociati. Grazie come sempre a Simonetta Collini in regia, e non vi dico ci sentiamo domani, ma ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.